Medio Oriente, missili sulla tregua, gli Stati Uniti bombardano siti dei Pasdaran, droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora la distruzione totale dell'Iran. Se intensifichiamo lo scontro, Teheran non esisterà più, dice. Oltre al controllo di Hormuz, il nodo è sempre il Libano e Hezbollah contro l'accordo con Israele. Più di 300.000 persone al Pride di Milano, il caldo non ferma la marea arcobaleno nel ricordo di Mirko, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Cartelli contro Vannacci e Valditara. E anche a Budapest torna la parata, la prima senza divieti dopo l'era di Orbán. Giornata di picco per l'ondata di caldo su Italia ed Europa, sulle Alpi dal pomeriggio, locali temporali in serata, isolati rovesci, 18 città con il bollino rosso del Ministero della Salute, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona e Bologna. Sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per le persone fragili. In Germania, in Sassonia, il termometro è arrivato a 41,5 gradi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato vivo dalle macerie a 3 giorni dal terremoto, più di 1.400 i morti accertati, ancora 50.000 i dispersi sotto pressione degli ospedali a Caracas. La Guaira, al centro del sisma, è un cimitero a cielo aperto. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dalla Medio Oriente, come sentivate, dove resta fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le forze armate americane hanno bombardato siti e depositi dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni su Bahrain e Kuwait. Dopo gli attacchi incrociati, Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, dopo i raid iraniani contro alcune petroliere commerciali che ci sono stati nelle scorse ore, ma non solo, anche il Libano resta un ostacolo ai negoziati, soprattutto dopo l'accordo siglato a Washington tra il governo di Beirut e Israele, un accordo che è stato rifiutato da Hezbollah. Sentiamo Michele Migone.
La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte delle loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara, l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto, lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito, il regime dei Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
A Milano adesso, dove più di 300.000 persone hanno partecipato al Pride, il caldo torrido non ha fermato la marea arcobaleno scesa in piazza nel segno di Mirko Morricone, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Del corteo lo hanno ricordato con un minuto di silenzio, lo ha citato anche la segretaria del PD Elly Schlein, che ha invocato ancora una volta una legge contro l'omotransfobia. Non sono mancati cartelli e striscioni contro Vannacci e Valditara, simboli oggi dell'arretramento sui diritti. Sentiamo Pier Giorgio Pardo.
E così anche il Pride 2026, il primo slittato di orario a causa degli effetti del riscaldamento climatico, si è preso la città e l'ha resa ancora una volta un luogo di bellezza. C'eravamo, anzi, con buona pace dei movimenti LGBT liberali o conservatori, ci siamo sempre stati. Non diamolo oggi per scontato. Non è che mettere insieme proletariato e omosessualità fosse un gioco da ragazzi, e lo sanno bene i politici che oggi scatenano lo scontento sociale contro le minoranze incolpevoli pur di raccattare consensi. Il miracolo tangibile di una sinistra progressista è ancora in grado di portare 350.000 persone di ogni età in piazza a dispetto del caldo, e proprio mentre un'altra parte di società si lancia in commenti intrisi di un odio così sordo e tribale che può arrivare ad armare la mano di un padre contro suo figlio. Siete malati, che schifo, pagliacci, la famiglia è una sola, i bambini non dovrebbero vedere queste cose, vergognosi, gay hanno già tutti i diritti, non è omofobia e libertà di pensiero. L'Italia è al terz'ultimo posto dell'Europa occidentale per diritti delle persone LGBTQIA+. Quasi 4 persone LGBT su 10 hanno subito molestie nell'ultimo anno. Gli adolescenti hanno un rischio di suicidio fino a 4 volte superiore ai coetanei eterosessuali. 350.000 corpi hanno detto di no a queste bassezze e nello stesso momento a molte altre vittimizzazioni, perché molti di quei 350.000 misurano l'efficacia di una rivendicazione dalla sua capacità di interagire con altri bisogni. L'attivismo queer si intersecta con l'impegno per la Palestina, il femminismo riconosce i diritti delle persone transgender, razzismo e omofobia vengono ricondotti alla stessa matrice ideologica e così via. Si chiama intersezionalità ed è una parola che ha bisogno di festa, ma anche di lotta, di denaro, perché le lotte costano, ma anche di scegliere oculatamente da chi farselo dare, di posizioni intransigenti, ma anche di confronto. C'era tutto questo nella piazza milanese di ieri, a tratti forse, ma è un obiettivo imprescindibile, perché l'ingiustizia sociale non ci colga di sorpresa domani, con un cocktail in mano e un reel appena scrollato nell'altra, fiduciosi che la soluzione possa arrivare, chissà, magari proprio da lì.
In Ungheria anche Budapest ritrova il suo Pride, il primo senza divieti dopo l'era oscurantista di Viktor Orban. Massimo Congiu.
Il Budapest Pride edizione 2026, il primo dopo la sconfitta di Viktor Orban, si è svolto a Budapest con la partecipazione di diverse decine di migliaia di persone, circa 25.000 secondo alcune fonti. La marcia è iniziata nel pomeriggio con temperature di 38 gradi, un caldo difficile da sopportare che ha portato gli organizzatori a distribuire bottiglie d'acqua e l'azienda che gestisce l'approvvigionamento idrico ad aprire le fontane lungo il percorso seguito dai manifestanti. Musica, balli e bandiera arcobaleno sono stati gli ingredienti immancabili di questo corteo, che è partito dal Teatro dell'Opera nel viale Andrassy per attraversare il centro cittadino e quindi il Ponte Elisabetta. L'anno scorso il governo Orban aveva provato a mettere al bando la manifestazione annuale per poi trovarsi di fronte a un evento a maggior ragione simbolico, caratterizzato dalla cifra record di circa 300.000 presenze e una partecipazione internazionale che aveva colto l'occasione per protestare contro l'esecutivo di allora a difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Orban e suoi avevano esecrato la manifestazione definendola indecente. Quella che si è appena svolta è stata la 31esima edizione del Budapest Pride. È vero che il governo attuale non ha abrogato la legislazione orbaniana che proibiva la manifestazione, ma il corteo è stato comunque autorizzato dalla polizia.
Sentivate il caldo, che è stato uno dei fattori anche dei Pride di ieri. Oggi dovrebbe essere la giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando Italia ed Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. 6 bollino arancione: Napoli, Palermo, Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e rilievi prealpini sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio e in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni del nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Tra le persone più a rischio ci sono quelle che vivono in strada, per cui rispetto ai servizi per affrontare le ondate di freddo invernale, i servizi per affrontare il caldo sono ancora pochi. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda della Carità e Solidarietà di Milano.
Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Sicuramente dire sabato o domenica non c'è aperto nulla, questo è veramente un grosso disagio.
Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche al rischio per la salute.
Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate per fare in modo che si possano rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
E come dicevamo, l'ondata di calore è diffusa in tutta Europa, non solo in Italia. In Germania temperature record per il paese, sentiamo il servizio da Berlino.
Drewitz, della regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt, è riuscito ieri a conquistare l'attenzione mediatica di tutta la Germania. Il paese di 345 abitanti ha infatti registrato una temperatura di ben 41,5 gradi, la più alta in assoluto mai registrata nel paese. 37 gradi a Colonia, 40 a Berlino e Lipsia, 38 ad Amburgo. Un'ondata di caldo di queste dimensioni e soprattutto di questa durata la Germania non l'aveva mai vista prima. A risentirne anche la rete autostradale ferroviaria. In diversi punti del paese il manto stradale si è dilatato e sgretolato a tal punto da rendere impossibile la circolazione. Diverse autostrade, fra cui la A2 fra Berlino e Hannover, sono state chiuse provocando enormi ingorghi. Le ferrovie registrano fortissimi ritardi su tutta la rete e invitano i passeggeri a rimanere a casa. Due ospizi sono stati sgombrati nel Nord Reno-Vestfalia perché le temperature all'interno avevano raggiunto i 50 gradi. L'ondata di caldo record accende nel frattempo anche il dibattito politico. Le opposizioni, verdi e postcomunisti in testa, accusano il governo del cancelliere Friedrich Merz di far troppo poco nella lotta contro il surriscaldamento atmosferico. Peggio ancora, alcune norme salva clima varate dal governo precedente, come quella a favore dell'installazione dei riscaldamenti ecosostenibili, sono state di nuovo abrogate. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
Ha ucciso la compagna soffocandola con un cuscino e poi si è costituito ai carabinieri. E il femminicidio è avvenuto ieri sulle alture di Sanremo in una casa nel bosco di Ceriana. La vittima, Mary Hopkins, aveva 51 anni. Secondo le dichiarazioni dell'uomo Becken Oliveri, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite. I carabinieri stanno verificando la ricostruzione del femminicidio. Anche stanotte sono proseguite nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dalle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori di Napoli e Firenze, con l'aiuto anche di un drone subacqueo. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è ancora ricercata. La strage è avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti. Padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne è rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo, che sarebbe un amico di famiglia. Solidarietà dalle opposizioni in Parlamento alla giornalista Federica Valenti dell'agenzia di stampa AGI, di proprietà dell'ENI, per il trasferimento dall'incarico di seguire la Lega e il ministro Matteo Salvini al servizio esteri. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Stampa, che ha riportato alcune telefonate dell'esponente del Carroccio in cui si lamentava delle cronache della cronista. L'azienda ha smentito, ma il CDR ha chiesto chiarimenti. Sentiamo Alessandra Costante, segretaria della Federazione della Stampa, il sindacato dei giornalisti italiani.
Ovviamente è una vicenda che ha bisogno ancora di tutte le conferme, di tutte le verifiche ulteriori necessarie, ma esiste la denuncia dei componenti del CDR, ovvero del sindacato aziendale. Il CDR, anche la collega evidentemente, sospettano che ci siano di mezzo pressioni di partito. Sarebbe un caso gravissimo e molto molto pericoloso. Molto pericoloso per l'informazione. L'informazione deve recuperare la dignità, che ogni tanto perde, e per recuperare la dignità casi come questi non sono certamente il migliore a lasciar passare. I giornalisti devono essere liberi da condizionamenti, devono poter fare il proprio mestiere a prescindere da chi è al governo, dal ministro che detiene le quote di un'azienda di Stato, da un altro ministro che è anche vice premier.
In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del paese, 3 giorni dopo i terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti al momento, ancora circa 50.000 i dispersi, di cui non si hanno notizie. Si scava tra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare le persone ancora in vita. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, che è stato il centro del terremoto e della devastazione, è un cimitero a cielo aperto, arrivati soccorsi anche dall'Italia, con 97 persone inviate dalla Protezione Civile. Infine, in Spagna il premier Sanchez ha parlato di fronte al congresso del Partito Socialista degli scandali giudiziari che hanno coinvolto alcune persone della sua cerchia politica. Il premier va avanti, ma ora si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate il prossimo anno. Il servizio da Madrid.
Nonostante la valanga di casi giudiziari, Pedro Sanchez ha incassato l'appoggio del Partito Socialista riunito a Madrid in una sessione straordinaria. Sanchez ha condannato i casi di corruzione scoperti all'interno del suo governo, ma ha anche difeso l'ex premier Zapatero e la sua famiglia di fronte a quelli che definisce abusi della magistratura. Sanchez sembra ormai convinto del fatto che non c'è alternativa a convocare elezioni anticipate nel primo semestre del 2027 e il suo discorso è stato il via alla campagna elettorale centrata sulla resistenza all'asse conservatrice formata dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox. Ma ci sono state anche voci critiche, con alcuni esponenti che hanno chiesto a Sanchez di assumere le responsabilità dei casi di corruzione e di dimettersi. A guidare il fronte anti-Sanchez è un altro ex premier socialista, Felipe González, che si è sempre opposto all'idea di sinistra aperta di Pedro Sanchez. Per González, nel partito esiste già un'alternativa pronta a farsi avanti, ma per il momento nessuno sembra disposto ad abbandonare Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
I mondiali di calcio 6, le partite che si sono giocate nella notte: Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. E si conclude qui il nostro giornale di Popolare Network. La prossima edizione delle notizie alle 10.30. Questa edizione è condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. A tutti una buona giornata.